Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa serata a tutti voi da Claudio. Per il consueto appuntamento, ovvero del sabato con Maria, che io attendo con ansia anche perché è una meraviglia. Cioè, conoscere la Madonna è indispensabile per poterla veramente amare. E qui praticamente si spiegano delle cose che ti fanno piegare le ginocchia, vero? Davanti a Dio che la creò. E a questa creatura così santa, così bella, doveva essere la madre di Dio, per cui doveva essere una creatura che l'uomo non riesce neanche a capire quanto grande sia, vero? Lo capiremo in paradiso. Intanto dobbiamo desiderare, per cui per questo vi dico che ascolto con ansia, dico ansia per dire che non vedo l'ora di imparare e conoscere altre cose della Madonna. Oggi il programma è molto nutrito perché tratta, è il capo 31esimo dei Proverbi e la Madonna. Per cui vedremo le virtù della Madonna, vedremo quanto grande e quante cose io che sto meditando queste pagine, vero, da qualche tempo, mi rendo conto che per essere veri devoti della Madonna, diciamo, dovremmo essere degli imitatori. E leggendo, chi è la Madonna e le virtù che ha praticato e tutto l'amore che ha avuto e l'umiltà soprattutto che ha avuto, ci fa capire che noi abbiamo estremo bisogno di conoscerla, ma poi di recitare tanti rosari, perché lei questo ci ha chiesto, dice, nei rosari noi diciamo sempre nell'Ave Maria: prega per noi peccatori, adesso che siamo ignoranti in conoscenza e in amore, perché diciamo che l'amore è legato alla conoscenza, per cui siamo ignoranti nella conoscenza, per cui anche nell'amore, perché non è questione di un amore sensibile, nel senso che vogliamo sentire qualcosa. Ecco, no, no, no. Qui è amore attraverso la fede, perché vedi con gli occhi della fede, queste cose le capisci se Dio ti concede di capirle. Bisogna pregare, vedrete che si parlerà di Salomone, ma anche sabato scorso si parlò di, la lettura era di Salomone che ha chiesto al Signore niente per sé. Ma praticamente la preghiera che ha fatto, e dobbiamo farla anche noi, anzi è un insegnamento magistrale, è questo qua: Signore, io per me non ti chiedo nulla, ma ti chiedo di poterti servire, di poter fare tutto ciò che tu vuoi, ma siccome riconosco che senza di te non posso far niente, ti prego, Signore, guida i miei passi, i miei pensieri, il mio cuore, perché io possa fare soltanto quello che tu vuoi. E difatti, poi il Signore che cosa dice a Salomone? Poiché tu mi hai fatto questa preghiera e non hai chiesto niente per te, io ti concederò tutto ciò, ma ti darò anche quello che non mi hai chiesto. Avete capito il segreto? Noi partiamo subito chiedendo cose per noi. E facciamo il contrario di come ha fatto Salomone. Ma adesso vediamo, perché chiaramente Salomone ci fa conoscere delle cose che però in Maria sono state vissute in modo perfetto. Allora, questo capitolo è intitolato così: Dei Proverbi e la Madonna. Allora, Dio mi fece intendere come le virtù esercitate da Maria Santissima nel suo nuovo stato furono descritte da Salomone nell'elogio che fece della donna forte. Anche San Bernardo, Sant'Alberto Magno, Sant'Antonio, San Vincenzo Ferreri e molti altri applicano questo capitolo alla Madonna. Ecco, per cui questi dottori, ecco, dicono: questa donna forte è la Madonna. Chi troverà, ecco, dice così, chi troverà la donna forte, mica i muscoli della carne, sapete, no? È la volontà, vero? Ecco, chi troverà la donna forte, il suo prezzo viene di lontano e dagli ultimi confini. È proprio la Madonna, gli ultimi confini, vero? Dall'eternità il Signore ha pensato all'Immacolata, per cui la donna forte l'ha pensata, creata, voluta Lui, e dobbiamo imparare da Lei, e dobbiamo dire a tutte le donne, care signore, signorine che ascoltate, dice: io voglio imparare dalla donna forte ad essere una donna forte, perché il Signore si servirà di una donna forte anche per fare il bene, tutte le sante fondatrici, vero, di ordini religiosi, tutte le sante mamme, tutte donne forti, non hanno piantato le cose a metà strada, no? Nessuna donna merita questo titolo, perché tutte furono in qualcosa deboli e soggette alla colpa, che non erano forti, perché erano deboli. Solo Maria è unica e senza esempio, cui Dio affidò il suo stesso figlio. Il suo prezzo viene di lontano, perché sulla terra non si trovava chi fosse tale. Il suo prezzo fu valutato dalla Santissima Trinità quando, prima di tutte le altre pure creature, la riscattò e la comprò per sé, quasi ricevendola dalla medesima natura umana come in un vero contratto, in contraccambio dello stesso Verbo incarnato. Mamma mia! E del contratto Dio si trovò, a nostro modo di parlare, soddisfatto. Con questo prezzo diede tutti i suoi attributi, per quanto poteva essere capace Maria Santissima, e tutti i meriti del suo figlio per acquistarla per sé, togliendola anticipatamente alla natura umana, accioché se questa si perdesse, come di fatto accade per la colpa di Adamo, solo Maria con suo figlio restasse preservata dagli ultimi confini, perché la sua santità cominciò là dove finisce quella dei santi. Per capire queste cose bisogna pensare all'infinito, e diciamo l'infinito è anche un mistero, per cui è misterioso il tutto. Si può comprendere quanto ci è stato dato di comprendere. Per esempio, vedete, San Luigi Grignon da Montfort ha capito tante cose e ha scritto La vera devozione alla Madonna. San Massimiliano, diciamo che è partito da lì, è andato ancora più in su, il folle dell'Immacolata. Padre Pio la definisce la dolce mammina, ma perché davanti a questa creatura santissima ti si scioglie il cuore, ecco, perché dice: pensa un po', l'ha creata per venire a salvarci, cioè perché suo figlio si incarnasse, ma suo figlio si incarnò per venire a salvarci. Ma poi il Signore ce la donò come madre nostra, per cui dovremmo o sciogliere, diciamo, in un cantico di lode che non deve finire neanche un istante. Vedete, Padre Pio non si fermava un attimo a recitare il rosario, perché lei l'ha chiesto, per cui lui obbedientissimo continuava: Santa Maria, Madre di Dio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ininterrotto, diceva più di 100 e passa corone al giorno, ma non ha detto mica quante ne dice, minimo, dice capite, minimo 36 rosari, fate conto 36 volte 3, perché il rosario è inteso non la corona, erano i 3, qui 36 volte 3 il minimo. Ma dice che lui aveva un dono però che poteva fare due cose in una volta, per cui continuava costantemente a recitare il rosario a ogni respiro, ecco, proprio per rispondere alla Madonna e per ringraziare Dio e che intervenga questa dolce bambina per salvare questi poveri suoi figlioli. Dobbiamo desiderare il paradiso, cercare di andarci al più presto possibile, andare in paradiso, non facciamo soste intermedie in purgatorio, per carità. Conviene, paradiso, cioè, ma cosa facciamo? Dice, mi basta di non andare all'inferno, ma come si fa a farsi i discorsi? Come si fa a dire, mi basta di non morire asfissiato, no? Ma bisogna vivere respirando Maria. E Maria, siccome, vedete, abbiamo due polmoni, con uno respiriamo Maria e con l'altro respiriamo Gesù, è vero, ed è vita per noi, vita per il cuore. E vedete che il cuore ha due orecchiette, l'orecchietta destra e l'orecchietta sinistra. E allora, vedete, un polmone respira e l'orecchietta ascolta e mette in pratica. L'altro polmone respira insieme, ecco, e con l'orecchietta sinistra ascolta e mette in pratica. Cioè, la nostra vita deve essere una vita, cioè il respiro dell'anima, cioè la preghiera e il respiro dell'anima. Non preghi e mo te soffochi, vedi che sei soffocato, sei mezzo soffocato, sei paonazzo perché non preghi, guarda un po'. Allora, andiamo avanti, per carità. Confidò in lei il cuore del suo uomo e non si troverà povero di spoglie. Quest'uomo è Giuseppe, San Giuseppe, caro San Giuseppe, che affidò a lei il suo cuore, sperando che con lei gli sarebbero venuti tutti i beni. Voi vi ricordate che la trasmissione precedente parlava dello sposalizio di Maria e San Giuseppe, per cui tutto qui è il nuovo stato, qui lei si trova sposa e madre. E allora vediamo un po', dice, sperando che con lei gli sarebbero venuti tutti i beni, specialmente confidò in lei quando la trovò madre, non sapendo nel mistero. Allora sperò contro ogni speranza, unicamente poggiato sulla santità di lei, e pur decidendosi ad abbandonarla, mai diffidò della sua onestà, né sminuì il suo amore per lei, né restò deluso, e quando conobbe chi era la sua sposa, comprese qual tesoro gli era toccato in sorte. Quest'uomo è anche il suo figlio, è anche il suo figlio che si fidò di lei, sino ad affidarle il suo proprio essere ed il suo onore presso tutte le creature. Qui vedete che bello, dice, Dio si fidò di lei perché affidò suo figlio a questa santissima donna. Qui Dio si è fidato di lei e noi non ci fidiamo della Madonna? Quando io dico, guardate, la Madonna ha chiesto di consacrarci al suo cuore immacolato, di consacrarsi totalmente a lei, mi tocca sentir dire delle cose proprio che fanno venire da piangere. Ti dicono, ma non è che se alla Madonna gli dai un dito si prende tutto il braccio? Mi tocca dire, oh disgraziato, cioè, tanto per dare un titolo, perché, ma come? Cioè, Dio si è fidato di lei e gli ha dato suo figlio, e tu, misera creatura, non ti fidi della Madonna e hai paura a donarti a lei come ha fatto Dio che ha donato il suo figlio e non ti fidi della Madonna e poi dai retta al demonio e ti fidi di lui. Vedi che se ti ho detto disgraziato non è che ho detto una parola sbagliata, no? È un ragionamento disgraziato. Bisogna donarsi totalmente come cosa e proprietà sua. Ecco, il Signore si è fidato, è diventato cosa e proprietà della Madonna e tu non ti fidi? E vabbè, andiamo avanti. Allora, quest'uomo è anche il suo figlio che si fida. Sì. Ed in questa fiducia che egli ebbe in Maria era chiusa la grandezza di entrambi, poiché né Dio poté confidarle di più, né ella corrispondergli meglio, perché non si ritrovasse defraudato e privo di spoglie. Oh, stupenda meraviglia! Dio confida in una creatura, anzi in una donna, sino a prender carne da lei, farsi suo figlio, chiamarla madre con tutta verità, nutrirsi del suo latte, essere allevato sotto la sua obbedienza, sino a farla coadiutrice della redenzione del mondo, dispensatrice dei suoi tesori e di tutti i meriti del suo figlio. A tal punto confidò Dio in Maria Santissima. Ma cresce l'ammirazione per il fatto che Dio non si trovò deluso, perché la donna seppe corrispondere alla fiducia di Dio nel modo più perfetto e ne ritrasse abbondante lode e gloria. Perciò si aggiunge: gli darà in retribuzione del bene e non del male in tutti i giorni di sua vita. Già ho detto del ricambio di Maria, qui dirò del ricambio di Gesù a Maria, che se Dio premia in modo non solo abbondante, ma direi sproporzionato chi lo serve, qual retribuzione dovette dare a sua madre? Solo colui che gliela diede può conoscerla. Ma allora, vedete, cioè dico vedete, ma diciamo vediamo. Cioè Dio si fidò di lei, questa è la donna forte, ma quando Dio crea una creatura, che sia maschio o che sia femmina, pensate, anche qui, dico, le donne dovrebbero scoppiare in lacrime e battersi il petto finché diventa, diciamo, rosso pavonazzo a forza di colpi. Scusate, adesso vi spiego anche il perché. Cioè, Dio ti ha creato donna perché tu sia madre, o fisica o spirituale, ma anche se sei fisica devi essere anche spirituale. Per cui Dio si fida di te e i suoi figli si fida di te e li mette nel tuo grembo. O donna, cosa fai? Tu ammazzi i figli che hai nel grembo? Ma ti rendi conto cosa stai combinando? Esattamente il contrario, ecco, di quello che ha fatto la Madonna. Per cui, benedetto il frutto del tuo grembo. Ma perché, scusa, il frutto del grembo tuo che sei incinta, no? Non è benedetto? Cos'è? Un frutto maledetto, quello lì? Capite? Allora la donna deve pensare soprattutto che Dio ha affidato a lei, ecco, questo compito della maternità, che però ce l'ha sia fisica che spirituale. Alcuni, diciamo, alcune persone si consacrano, si danno totalmente alla Madonna nella verginità per diventare madri spirituali di tante anime che devono salvare, per cui comunque in paradiso troveranno un gran numero di persone che le chiameranno mamma. Pensa che bello, ecco, perché dice, noi quando una suora, per esempio, va e trova il fratello che c'ha i nipotini, vabbè, ma tu i nipotini ne vedi 2-3, ma tu pensa in paradiso se ti fai santa avrai una schiera di figli che ti chiameranno mamma, dirà, ma quanta gente mi chiama mamma, come mai? Perché c'hai rigenerato tu con le tue preghiere e i tuoi sacrifici, capite? E andiamo avanti, donne forti, benedette, siate forti, eh? Allora, crescita della grazia di Maria. Dal fatto che Dio ricambia con un beneficio maggiore colui che corrisponde al minore, si potrà intuire in parte ciò che avvenne tra Maria Santissima e il potere di Dio. Essa ricevette fin da principio più grazia di tutti i santi, con la sua corrispondenza perfetta meritò una grazia maggiore, operando con questa ne meritò una più grande ancora, e così i passi di tutta la sua vita senza infedeltà o negligenza, sicché tanto avanzò da lasciare indietro quasi infinitamente tutte le altre creature e restare solo inferiore al suo divin figlio, capite? Chi ci ha donato Gesù dall'alto della croce, questo amore, ma ci ha donato non solo se stesso, prima ci ha donato se stesso nell'Eucarestia, poi ci ha donato se stesso, ecco, è morto per amor nostro, ci ha donato anche la sua Santissima Madre, che non è possibile sapere quanto grande sia, no? Ma la vogliamo smettere di amare il nostro disgraziatissimo io e amare con tutto il cuore Dio? E allora andiamo avanti. Allora, cercò, voi vi ricordate la donna forte, vero? Cercò lino e lana e li lavorò con le sue amabili mani. Bella lode per una donna di casa, l'abilità delle sue mani. Maria seppe unire meravigliosamente il lavoro esteriore di Marta e la più alta contemplazione di Maria. Il primo, secondo Cornelio a Lapide, simboleggiano dalla lana, il secondo dal lino. Ma vedete che noi diciamo che siamo la civiltà del progresso. Voi fate conto, no? Succede qualcosa per cui non ci sarà più la corrente elettrica, basta corrente elettrica. Bene, ste povere donne, cosa succederà? Un disastro, perché non ci sarà la lavatrice, non ci sarà il forno elettrico, quello con i gas, non ci sarà l'acqua, le pompe non pomperanno l'acqua nell'acquedotto, praticamente bisognerà le calze, ma sai lavorare di maglia? Sai filare il lino, la lana? No, niente, non so fare niente. Cosa sai fare? Sai accendere il fuoco? Non so fare niente. Hai capito? La donna forte? Ma vedremo un po' dove sono le donne forti poi. Sarà una tragedia, perché non so fare niente. Io mi sono laureata. Sì, però adesso devi laureolarti, devi farti sante. Come farai? Disperazione. Una volta le donne sapevano far tutto, sapevano far la pasta, sapevano fare il pane, sapevano tessere, sapevano lavorare di maglia, sapevano far figli, ecco, e ne facevano tanti anche, no? Perché erano frutti benedetti del loro grembo. Ma capite dove siamo andati, il demonio dove ci ha portati? Allora, fu come la nave del mercante che porta il suo pane da lontano. Qui sono le frasi del libro dei Proverbi. Il mare è il mondo, navi quelli che in esso vivono, solcando le sue onde procellose. Tutti lavorano per guadagnarsi il pane, e colui che più travaglia guadagna molto di più e lo porta da lontano col suo maggior sudore. Altrettanto avviene per il pane spirituale. Maria fu la nave ricca del mercante che portò il suo e nostro pane da lontano. Nessuna fu più di lei operosa nel governo della sua famiglia e più prudente nel procacciare il necessario per essa e per i poveri. Ma più forte fu nel portarci il pane spirituale e vivo, spirituale pane spirituale e vivo sceso dal cielo, perché non solo lo trasse dal seno del Padre, donde non sarebbe uscito se non ci fosse stata questa donna forte, ma lo portò anche al mondo tanto lontano dal meritarlo e nel quale non sarebbe sceso senza la nave di Maria. E benché ella non abbia potuto meritare che venisse, né accelerò almeno la venuta nella ricca nave del suo seno, perché altra meno ricca di meriti non ne sarebbe stata capace. Insomma, Maria sola fece sì che questo pane divino si vedesse e si comunicasse ed alimentasse tutti quelli che erano tanto lontani e, significa, immeritevoli. Diciamo il solito, c'è anche un richiamo a Lapide, la Lapide, Cornelio Lapide dice, giustamente chiama questo pane suo perché lo generò sola, senza opera d'uomo, deponendolo dal suo seno, come da nave, in Betlemme, a casa del pane. Betlemme vuol dire la casa del pane, perché tutti ce ne cibiamo nella Santissima Carestia. Allora, io direi di fare una breve pausa musicale, perché questo capitolo è più lungo del solito, ma è, come tutti gli altri, una meraviglia che non si può che dire: Signore, tu sia benedetto in eterno per tutto quello che hai fatto, per tutto quello che ci hai donato, ma soprattutto perché ti sei fatto uomo per mezzo di una donna forte, l'Immacolata Concezione che tu ci hai donato come nostra tenera madre. Parla, o Signore, che i tuoi servi ti ascoltano e ti vogliono servire. Così bisogna dire. Ecco, e invece siamo lontani da questo pensiero, crediamo di essere cristiani, ma poi viviamo come se non lo fossimo. Stamattina c'era l'adorazione e vedo queste creature che sono anche ignoranti, perché passano davanti al Santissimo, manco se inginocchiano, ma dico, ma nessuno glielo insegna. Vedete l'ignoranza cosa combina? Niente, avanti e indietro, come Santissimo esposto, E allora dico, mi viene da piangere. Poi io devo dire le cose alle persone, quelli diranno, ma tu chi sei che vieni a insegnarmi queste cose qua che neanche il prete me le dice, no? Cosa bisogna fare? Preghiamo tanto, prega per noi peccatori, prega per noi peccatori, prega per noi peccatori. A tra poco, cari amici, dopo la pausa musicale. Ave Maria. Bene, riprendiamo allora la nostra meravigliosa il sabato, è il giorno proprio dedicato alla Madonna, e fare i sabati con Maria, vedete il titolo, no? Sabato con Maria. Ma il sabato va vissuto con Maria, cioè è il giorno speciale, non solo come trasmissione, ma vedete, sabato con Maria. Devo conoscere la mia mamma, la donna forte, la mamma forte, devo conoscerla e farmi aiutare, che illumini la mia mente, il mio cuore, perché io possa essere una donna forte, un uomo servo del Signore. Allora, andiamo avanti. Questi sono frasi tolte sempre, però, e dopo c'è la spiegazione, la frase tolta dal libro dei Proverbi. Si alzò di notte e provvide il necessario ai suoi domestici e il mantenimento ai suoi servi. Pensa, si alzò di notte. Anche questo ha un significato meraviglioso. Altra qualità della buona massaia, privarsi del sonno per provvedere il necessario e prevedere il lavoro dei familiari. La prudente Maria mai scordò nulla e mai giunse in ritardo. Non scordò nulla e non giunse in ritardo. E si alzò di notte, sacrificio vero offerto per la propria santificazione, per la salvezza della famiglia. In senso spirituale, chi può descrivere la vigilanza di Maria? Mentre stette in piedi nella notte occulta del segreto del suo cuore e sul mistero allora occulto del suo matrimonio, pronta al primo cenno di Dio, nella notte provvedeva con la contemplazione i suoi servi, cioè le sue potenze interiori e i sensi esteriori, dell'alimento necessario affinché il suo spirito nel lavoro esteriore del giorno non si ritrovasse sprovvisto. Si alzò ancora nella notte dell'antica legge per portare al suo popolo e a tutti gli uomini suoi domestici e anche ai peccatori suoi servi l'alimento della grazia in Cristo, fatto della sua medesima sostanza. Voi vi ricordate, la luce venne nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta, per cui le tenebre era notte, vedete chi è venuto? L'aurora è la Madonna, il sole è Gesù. Allora, esaminò un campo, questo è tratto sempre dal libro dei Proverbi, esaminò un campo e lo comprò, col frutto delle sue mani piantò una vigna. Vedete, quando uno legge queste cose, se non vengono spiegate, vede che sono misteriose, dice, beh, io cosa devo fare? Allora, sentite un po'. Questo campo adocchiato da Maria fu quello della perfezione e considerandone alla luce di Dio la preziosità, per comprarlo vendette tutto ciò che è terreno, di cui pure era vera regina. Col negarsi l'uso di esso per comprare il prezioso campo della santità. Solo ella conobbe adeguatamente e si appropriò dopo Dio del campo della divinità e dei suoi attributi, di cui gli altri santi ricevettero solo qualche parte. La vigna è la chiesa che ella piantò non solo col darci Gesù, affinché la formasse e fabbricasse, ma anche perché fu in ciò sua coadiutrice e dopo l'ascensione fu della Chiesa maestra e protettrice. Piantò la vigna del paradiso celeste, dissipata da quella belva di Lucifero, popolandola di nuove piante con la sua sollecitudine. Piantò la vigna del suo magnanimo cuore con i germogli della virtù, con la vite fertilissima di Cristo. Io sono la vite. Vi ricordate che l'ha detto Gesù io sono la vite e voi i tralci, il padre mio è il vignaiolo, eh? Con la vite fertilissima, uno dice, mamma mia, cosa vuol dire questa vite, questo campo? Avete visto cosa vuol dire? Io sono la vite, che distillò nel torchio della croce il vino sovissimo dell'amore. Questo è tolto dal Cantico dei Cantici, la Sacra Scrittura, ma cosa leggete? Ma cosa leggete? I giornali, ma lasciate stare, ma leggete le cose che vi aspettano, il paradiso. Se leggete i giornali rischiate di perderlo. Dunque qui, allora, dunque il vino suavissimo dell'amore, qui sono inebriati e alimentati i suoi amici. Cinse i suoi lembi, ecco queste sono sempre, ecco, la prima frase è sempre tolta dal libro dei Proverbi. Cinse i suoi lombi di fortezza e corroborò il suo braccio. Per quanto Maria non avesse passioni da frenare, nessuno più di lei fu sollecito nelle veglie, nelle mortificazioni, nei digiuni, onde governare sempre meglio i suoi sensi e operare senza negligenza cose grandi per il Signore. È chiaro che la Madonna, ecco, era tutta santa, ma questa santità bisognava anche mostrarla con le opere. Vedete che si comportava così, perché, vedete, il figlio suo Gesù, anche lui digiunerà, veglierà nella notte, farà tutte queste cose, ma la Madonna, corredentrice, cosa doveva fare, secondo voi? L'imitazione di Cristo? C'è un bel libro che spiega l'imitazione di Cristo, c'è anche un bel libro che spiega l'imitazione di Maria, ma chi è che ha imitato Gesù più di Maria? Non esiste. Ecco, diciamo che si è molto avvicinato, per esempio, ecco, voi pensate a Padre Pio inchiodato sulla croce per 58 anni, ma chi, ecco, chi è la madre, chi è la madre di Padre Pio? Vede, sempre la Madonna è la madre dell'agnello immolato, e anche Padre Pio è madre dell'agnello immolato. E la chiamava la dolce mammina. Andiamo avanti. Gustò e conobbe quanto buono fosse il suo guadagno. Non sarà estinta nella notte la sua luce. Sempre il libro dei Proverbi. Dio premia anche quaggiù chi ha saputo rinunciare alle gioie terrene con la mortificazione. Allora, voi pensate ai santi, no? I santi... Ma pensate, cioè, torniamo a Padre Pio. Padre Pio, inchiodato sulla croce, raccontava le barzellette, cioè lui stigmatizzato raccontava le barzellette. Cioè, diceva, portatemi ghiaccio, portatemi acqua fredda, datemi da bere acqua fredda perché sto bruciando, il mio cuore brucia d'amore. Per cui pensate un po', diceva Gesù, basta, basta, basta. Non esagerare, mi fai morire d'amore, no? Praticamente pensate un po', che queste sono cose sensibili, però poi gli chiedeva di offrirsi. E nell'amore, diciamo, l'amore è fatto perdonare, vedete, Dio si è donato a noi nel Figlio, per cui donarsi, ecco, e la Madonna, che è madre del donato, non doveva anche lei donarsi? E noi, ecco, che pensiamo spesso a noi stessi, ma dobbiamo donarci a colui che ci ha dato la vita. Cioè, noi non siamo nostri, non ci siamo mica creati noi, noi siamo di Dio, apparteniamo a Lui. E chi dobbiamo servire? Colui che ci ha creato, invece no, finiamo per servire colui che ci vuol portare a casa sua, quel maligno nemico infernale. Ecco, allora... Dunque, vediamo un po' che dove sono arrivato, perché questa allora, questa felicità era ben più grande in Maria, la cui carne era senza ribellione, la cui conoscenza senza rimorsi, il cui cuore senza attacchi o rimpianti, la cui anima, più di ogni essere umano o angelico, illuminata dalla divina luce senza che mai si estinguesse nella notte dei suoi travagli e pericoli della vita, la lucerna, nell'Apocalisse è scritto, dell'angelo che illuminava. Ecco, in pratica, ecco, chi conosce Dio, vedete, il Signore dice, ama Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, ma perché ti conviene, ma perché, ma che cosa vuoi amare tu, ma cosa ti sei messo a fare l'idolatra di cose che non valgono nulla? Allora, ama Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, l'amore è unitivo. Allora, se l'amore è unitivo, io amando, sono amato, diciamo, amo l'amore, l'amore ama me, vivo dell'amore di Dio, partecipo del suo amore e sono felice. E che cosa vado cercando sulla terra qui che non vale niente, tutto polvere, io stesso finirò sottoterra, ecco, e mi preoccupo di tante cose, quanto tempo spendiamo le cose che non giovano a nulla, proprio nulla. La nostra santificazione. Stese la sua mano a cose forti e le sue dita strinsero il fuso, sempre il libro dei Proverbi. Completa il quadro della buona massaia. Maria Santissima, sollevandosi sopra di sé e su ogni cosa terrena, estese i suoi desideri e le sue opere a quanto vi ha di più grande nella cognizione e nell'amor di Dio. E dopo il suo sposalizio allarga sempre più il suo cuore, preparandosi inconsciamente a stendere la sua mano, cioè la sua collaborazione, alla cosa più ardua e forte che si possa immaginare, cioè l'incarnazione. Siccome non bastano i grandi desideri, se restano tali, Maria Santissima li realizzò giorno per giorno nelle azioni ordinarie della vita che acquistano nobiltà e pregio dall'amore e dalla rettitudine d'intenzione con cui sono compiute. Cioè non si può dire le cose, bisogna farle, no? Ecco, perché non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio, cioè tu devi mettere in pratica, devi incarnare le cose, non soltanto leggerle, bisogna anche metterle in pratica. Bene, andiamo avanti. Aprì la sua mano al bisogno e stese le sue mani al povero. L'elemosina fatta senza vane preoccupazioni per l'avvenire, ecco un'altra virtù della massaia con cui moltiplica i suoi beni anche quaggiù. Maria Santissima, oltre ad aver distribuito ai poveri un terzo dei suoi averi, lavorava incessantemente per provvederli con le sue fatiche. Non stese solo le sue mani, ma stese anche le mani di Dio, che sembrava tenerle chiuse, trattenendosi dal mandare il Redentore perché i mortali non lo meritavano. Maria gli diede mani e mani stese e aperte per i poveri schiavi della colpa. Noi siamo i poveri, quelli che hanno più soldi talvolta sono ancora più poveri di quelli che non ne hanno, no? Perché sono diventati idolatri, perché adorano i soldi invece che adorare Dio. E queste mani benefiche si possono dire sue perché erano il suo figlio, erano di suo figlio. E perché senza di lei il povero genere umano non le avrebbe viste aprirsi a suo vantaggio. Ecco, abbiamo ancora, e questo capitolo è molto lungo, eh? Non temerà per la sua casa il freddo della neve, perché tutti i suoi domestici hanno doppie vesti, cioè per il freddo, così è scritto, eh? Allora, perduti il sole di giustizia e il calore della grazia originale, la nostra natura restò sotto la neve, gelata per la colpa che intorpidisce nell'operare il bene. Di qui la difficoltà nella virtù, la tiepidezza, l'instabilità e la freddezza nell'amor di Dio, siamo sotto la neve. Ma questi impedimenti e danni, da questi impedimenti e danni, fu libera la casa o anima di Maria Santissima, perché tutti i suoi domestici, ossia le potenze, stavano difesi dal freddo della colpa, con la doppia veste della giustizia originale e delle virtù infuse e delle virtù acquisite. Fu doppia veste ancora la grazia che ebbe come persona particolare e quella che le veniva dalla sua dignità di madre di Dio. Libro dei Proverbi, fece per sé una veste molto variamente tessuta e sornò di porpora e bisso. Questa veste, tessuta con fortezza e varietà per difendere tutta la persona dal freddo e dalle intemperie, è simbolo delle virtù che, come veste ben tessuta, rendevano Maria impenetrabile al rigore delle tentazioni e alla piena di quel fiume che avventò contro di lei il dragone. Vi ricordate l'Apocalisse al capitolo 12? Questo fiume, perché voleva sommergerla. In questa veste di forza e bellezza spiccavano la porpora della carità, il bianco della castità, il celeste della speranza, con tutta la varietà dei doni e delle virtù che l'adornavano. E che meraviglie, e che meraviglie, che meraviglie. Allora, sarà nobile il suo uomo nelle porte ove sederà coi nobili della terra. Le assemblee e i giudizi si facevano presso le porte della città. Ecco, questo noi non lo sapevamo, adesso c'è stato spiegato. Alle porte della città si facevano queste cose. Nel giudizio universale, San Giuseppe avrà un posto speciale vicino al divin giudice come sposo della regina e padre putativo del giudice. È sempre la lapide che lo scrive. L'altro uomo di Maria è Gesù, che sarà riconosciuto giudice sia nel giudizio particolare che nell'universale, e a questa gloria parteciperà anche lei. Fece una sindone e la vendette e diede un cingolo al cananeo, sempre Proverbi. Sono qui simboleggiate due grandezze di Maria. Primo, fece una sindone o lenzuolo, così pura e ampia da contenervi, sia pure abbreviato, il Verbo Eterno. La vendette non già agli altri, ma allo stesso Signore che le diede in cambio il suo stesso figlio, e non si sarebbe trovato altro prezzo conveniente per comprare questa sindone della purità e della santità di Maria, né chi degnamente potesse essere suo figlio fuori del medesimo figlio di Dio. Vi rendete conto che queste letture, queste spiegazioni ci fanno girare la testa e dire: ma io dove sono stato fino adesso? Nella giungla? Svatico? Consegnò poi gratuitamente un cingolo al cananeo, figlio di Canaan, maledetto da suo padre, perché tutti quelli che parteciparono alla prima maledizione di Adamo e restarono con le passioni sciolte e sregolate poterono cingersi di nuovo del cingolo di Maria Santissima, cioè di Gesù Cristo e della sua legge di grazia. Perciò saranno inescusabili i dannati che non vollero approfittare di questo gratuito mezzo loro offerto da Maria, capite? Colei che schiaccia il capo ha offerto anche la possibilità, ecco, di salvarsi, e se si rifiuta Maria, pensate ai protestanti, pensate a tutti coloro che non la conoscono e non la vogliono far conoscere. Proverbi. La fortezza e la bellezza le servono di vestimento e riderà nell'ultimo giorno. Ecco un nuovo ornamento della donna forte. la fortezza e la bellezza. La fortezza la rende invincibile nel patire e nell'operare contro l'inferno. La bellezza le dà grazia esteriore e decoro ammirabile in tutte le sue azioni e la rende amabile a Dio, agli angeli e agli uomini, per cui lo sposo divino le ripete: «Tota pulcra est Maria, et macula non est in te», sicché lei sola non avrà motivo di piangere al giudizio. Proverbi. Aprì la sua bocca alla sapienza e sulla sua lingua vi fu la legge della clemenza. Non aprì mai bocca se non per insegnare il santo timor di Dio e l'abbandono alla sua volontà. Etiam cilia domi fiat mi secundum verbum. E per intercedere per i miseri figli di Eva, quale madre di misericordia. Proverbi. Considerò i sentieri della sua casa e non mangiò il pane stando oziosa. Prudenza della donna forte nell'attenzione per migliorare le condizioni della sua casa. Prudenza di Maria nell'investigare le vie della giustizia ed i sentieri più brevi per giungere con più sicurezza alla vera ricchezza della santità, superando tutti i santi nell'operosità. Perciò si alzarono i suoi figli e la proclamarono beata, ed il suo uomo si alzò per lodarla. Questo è tratto sempre dai Proverbi. Cose gloriose hanno detto di Maria i suoi figli, predicandola benedetta fra le donne. Quelli che non lo fanno non si tengano né per suoi figli né per dotti o devoti. Per cui coloro che non lo fanno non si ritengano tali. Tuttavia, benché tante cose abbiamo detto in sua lode, finora pare che suo figlio abbia taciuto, avendo tenute nascoste tante meraviglie della sua madre, riservandosi di manifestarle in cielo, perché il mondo non sarebbe degno di conoscerle e incapace di capirle. Che meraviglia! In questi ultimi 300 anni, da che furono scritte queste righe, sembra che Gesù abbia rotto il suo silenzio e si sia fatto apostolo della madre, svelando in antecedenza molti misteri della sua grandezza e avverando le parole del Montfort. Dio vuole che in questi ultimi tempi la sua madre sia più conosciuta, amata ed onorata. Pensate anche ai dogmi, ecco, l'Immacolata Concezione, l'Assunzione, e stiamo aspettando il dogma della Corredentrice che è osteggiato. Mamma mia, per quello che siamo picchiati e bastonati, perché non vogliamo farlo. Molte figlie radunarono ricchezze, ma tu le superasti tutte. Maria da sola radunò più ricchezze di grazie e di meriti che non tutte le anime figlie di Dio, e in proporzione le supererà tutte nella vera gloria del cielo, in paragone della quale fallace, da qui è l'ultima frase vero dei Proverbi, fallace la grazia e vana è la bellezza. La donna che teme Dio, questa sarà lodata. Diano a lei il frutto delle sue mani e la lodino delle porte le sue opere. Altro che vanità, è stoltezza, ma cosa vuoi farti lodare dagli uomini? Devi stare attenta, ecco, perché è il Signore che deve lodarti, devi farti santa. Stai attenta, perché ti toccherà piangere. Il mondo chiama grazia la bellezza del fascino esteriore, che non sono che inganni e poco durano. La vera grazia che è degna di lode è la bellezza dell'anima che teme e ama Dio, e la sua lode sono le sue opere che, come altrettante lingue, cantano la sua bellezza nelle assemblee dei cristiani. Ebbene, siamo arrivati al termine. E la prossima volta avremo dall'Annunciazione all'Ascensione. Bene, cari amici, questa volta era più del solito. Comunque, rendiamo grazie a Dio che si degna di farci conoscere i misteri, ecco, del Regno dei Cieli, ma i misteri che ha racchiuso in questa nostra Santissima Madre, la Madonna, l'Immacolata Concezione. Ave Maria a tutti, santa serata da Claudio, appuntamento al quarto sabato di questo mese. Ave Maria.